acceso.
Sì, sì.
Aspetta, non si vede. Benissimo, allora Brogi Daniele.
Presente.
Bacci Filippo.
Assenso.
Volpi Laura.
Presente.
Dainelli Anna. Presente. Montagnani Carlo.
Presente.
Testi Ines. Ferretti Sandra.
Presente.
Molesti Samuele. Mangandei Nima.
Presente.
Gronchi Chiara, abbiamo detto assente. Mazzantini Riccardo. Benissimo.
Allora, come sapete, l'incontro di stasera, il consiglio di stasera prevalentemente è per un atto fondamentale, importante, ma per noi lo è decisamente molto meno, perché il bilancio di previsione generalmente quando hai maggiore difficoltà a mettere in, perché siccome i bilanci dei comuni devono avere spese e quanto entrate, quindi non può avere un bilancio in perdita, e quindi deve avere un equilibrio per queste due voci. È ovvio che quando le entrate sono più complicate, quando le entrate molto spesso derivano anche da provvedimenti statali o da varie ripartizioni per servizio, per qualche particolare situazione, come molto spesso arrivano tutte le finanziarie, ovviamente molto spesso non puoi fare il bilancio entro la fine dell'anno, anche se questo ha più un problema poi di gestione in dodicesimi complessi, e oltretutto, come dire, far quadrare le cifre molto spesso è una sua complicazione. In questo caso per noi il bilancio, pur essendo atto fondamentale del Comune, è, come dire, una cosa estremamente più semplice, perché per fortuna ad oggi sì, possiamo discutere se un investimento lo possiamo fare o non lo possiamo fare, ma abbiamo già all'interno del bilancio una quantità di iniziative che sono già estremamente, come dire, forti e che caratterizzano enormemente anche l'attività della nostra amministrazione, che in qualche modo ci permette di bypassare con grande facilità questo momento e questo particolare atto amministrativo. Quindi avendo ovviamente una convenzione con la Belvedere, come sapete ormai questa data, e avendo da questo una cifra importante, anche se noi oggi, e questo è l'elemento di grande forza, stiamo nel 2026 e noi utilizzeremo le risorse che con la Belvedere ha guadagnato nel 2025. Quindi non andiamo anno a anno per corrente, perché questo potrebbe costituire un grosso problema, che non potremmo prevedere 5 milioni, 7 milioni, 10 milioni che arrivano da questa attività. Le prevedi oggi, prevedi una serie di progetti o di spese in conto corrente, e poi alla fine cosa succede? Che magari a metà anno ti rendi conto che quelle cifre non arrivano perché il conferimento è più modesto, perché c'è qualche problema, perché, e quindi a quel punto devi correre ai ripari e avere qualche difficoltà. Noi da sempre abbiamo impostato un ragionamento diverso e facciamo il bilancio sulle risorse che già abbiamo in tasca, di fatto, perché a fine anno noi non abbiamo il bilancio della Belvedere verrà approvato a fine aprile, però i dati complessivi oggi li abbiamo già, quindi si varierà di poco, sarà la differenza di 500-600 mila euro nel bilancio della Belvedere, di quello che un milione su un bilancio di 50 milioni, capite che non fa grande differenza. Pertanto noi possiamo oggi approvare il bilancio e mettere in bilancio tutte quelle attività che regolarmente abbiamo fatto durante l'anno e che ugualmente riproporremo. E ci sono, come dire, una parte, la piccolissima parte della fondazione che viene finanziata con contributi nostri, cioè abbiamo il contributo che diamo per rimborso dell'IRPEF, abbiamo per la formazione giovanile, abbiamo il dividendo sociale, quindi tralascio, abbiamo diverse cose che noi già dentro ci mettiamo e che fanno parte di questo primo pacchetto. Come sapete poi aspettiamo a fare gli investimenti o a utilizzare una parte di risorse che eventualmente possono essere come in plusvalenza, e generalmente queste attività le facciamo o durante l'anno da da marzo, aprile, maggio un po', quando cominciamo ad avere idee più chiare, o comunque al massimo entro novembre, quando è il termine ultimo per fare l'ultima versione di bilancio. Quindi, come dire, questo ci mette in condizioni anno per anno di poter essere estremamente tranquilli, di poter pensare anche a qualche difficoltà anche l'anno dopo. Quindi, pertanto, quindi è inutile che io vi posso dire alcuni dati di alcune grandezze d'ordine, e abbiamo, perché il bilancio comunale ha, come dire, nel nostro caso, ha degli elementi di falsificazione apparente, non che sia falsificato il bilancio, nel senso che te vedi delle cifre che vengono attualizzate nel 2026, ma che sono cifre importanti, ma che sono i progetti che ci portiamo dietro, che poi alla fine accumulano cifre, ma in realtà sono progetti che abbiamo già discusso, abbiamo già parlato, e per noi si è ancora non finiti, ma sono già, come dire, in termini di procedure nostre, in termini di espressione di volontà politica e di requisizione di risorse, e sono cose già definite. Quindi il bilancio, quello come che modo vero che noi abbiamo, sostanzialmente è un bilancio che va intorno ai 15 milioni di euro, che non questa cifra non la trovate ovviamente scritta così, perché ovviamente un bilancio, chi si occupa un po' di ragioneria, non è un bilancio commerciale, ma ha le stesse complessità del bilancio commerciale, in alcuni casi anche superiori. Noi abbiamo complessivamente 6 milioni di entrate che noi arriverebbero a questo comune indipendentemente da ciò che avviene con la Belvedere. E ovviamente se non avessimo la Belvedere potremmo recuperare sicuramente forse un milione in più di gettito dai nostri concittadini. O due, penso che due sarebbe un po' complicato, potremmo arrivare a 8 milioni, ma noi abbiamo 7 milioni circa che vanno a alimentare la spesa corrente, una spesa corrente però fatta già, come dire, di progetti, fatti già di aspetti progettuali. Quindi questo è un po' il bilancio che proponiamo stasera, riporta tutte quelle voci che abbiamo, e poi prevede, c'è una previsione di investimenti, c'è un milione sul nuovo edificio scolastico, c'è 600 mila euro nei centri abitati, c'è la riqualificazione di centro storico 420, manutenzione delle strade 850, 200 incarichi professionali, promozione del territorio 350, 450 manutenzione di edifici, 386 attrezzature e materiale informatico, e poi manutenzione di impianti sportivi 428. Quindi queste sono cifre già importanti, che vanno un po' oltre la spesa corrente, quella indispensabile. Sono già scelte che stanno in quella cifra che vi dicevo preventivamente, 15 milioni. Poi, se ovviamente quando arriveremo a chiudere il bilancio nell'aprile, a quel punto avremo una cifra esatta, e su quella cifra esatta poi eventualmente faremo le altre scelte che si renderanno disponibili sulla base di cose. Quindi questo. Poi sapete che il bilancio è composto da due elementi che vi racconterò a parte. Quindi sostanzialmente di questo le cifre complessive sono ben diverse, però la sostanza è questo, più i progetti, che poi i progetti te li porti dietro, noi lo troverete anche un fondo pluriennale di 55 milioni, cioè sono fondi che vengono dietro perché in parte sono cifre che abbiamo stanziato e che non abbiamo ancora avuto tempo di impegnare, anche se hanno già un obiettivo ben preciso, e vengono riportate come avanzi di amministrazione ma vincolati. E altre invece sono progetti già finanziati che ti porti dietro, perché se fa un progetto oggi e deve avere già la liquidità, quindi fa un progetto di 3 milioni oggi e oggi hai 3 milioni in cassa. E da qui ovviamente a fare la gara, a fare il progetto, la gara, affidamento, cominciare lavori e pagare tutti i 3 milioni partono 3-4 anni, e quindi se ti porti dietro questa cifra 3, 2,5, 2, 1,5, e ovviamente che però sommate poi, quindi vi spiego queste cose perché se guardate il bilancio finite per, come dire, per vedere sì un bilancio vero, ma che però non racconta bene, se non si riesce a spacchettarlo, non racconta bene quel che sta avvenendo. Quindi questo è quello che sostanzialmente riproponiamo, le stesse attività che abbiamo fatto l'anno passato. Come sapete abbiamo già fatto una variazione di bilancio a novembre, dove vi ho già spiegato tutti i progetti che, là, che dentro vi sono inseriti. Intanto, per farvi riferimento, abbiamo fatto una delibera giunta prima, e c'erano 500.000 euro di previsioni per fare l'ascensore del campanile, e c'è una delibera giunta che abbiamo fatto mezz'ora fa per attribuirla al progetto e per attivare una convenzione con la canonica, cioè con la, esattamente con la curia di Volterra, e man mano che fanno lavori gli daremo stato di avanzamento, perché gli abbiamo fatto un accordo, siccome interveniamo sul campanile, un accordo che campanile è loro, intervento è nostro, noi utilizzeremo il campanile per X anni e l'ascensore per fare le nostre attività promozionali, cioè, e loro quindi ci fanno fare questo lavoro, anzi chiediamo soldi per questo lavoro, poi il risultato di questo lavoro è a disposizione del comune di Peccioli per l'attività promozionale che intende fare. Oggi l'unica cosa che vi posso aggiungere tra le cose in qualche modo che prevediamo che nel 2026 saranno per noi gli elementi più impegnativi, preferisco parlare in questi termini, sicuramente un elemento molto impegnativo per noi sarà l'apertura della scuola, nuova scuola, che comunque non so se questa scuola riusciremo ad aprirla a settembre, ma sicuramente nel periodo di Natale assolutamente sì. Quindi noi il 26 sarà l'anno della grande preparazione per l'apertura di una scuola e non più tardi di ieri ci è arrivata l'autorizzazione dalla Regione per fare il tempo pieno nelle prime classi. Quindi noi da settembre partiremo con il tempo pieno. Ed è una cosa importante perché, vabbè, c'erano diverse pressioni, come potete immaginarvi, per cercare di rallentare la partenza della nostra scuola, per una serie di ragioni non tutte così chiare, così esplicite e così anche lineari, però di fatto così era. Un altro elemento che ci vedrà impegnati, che non vedrà impegnato il bilancio del Comune, ma ci vedrà impegnati come azionisti di riferimento sulla breve vedere, sono due cose. L'ampliamento, che è in corso, e ovviamente ci vedrà molto impegnati, perché sappiamo che nel 2026 l'ampliamento dovrà essere terminato, altrimenti avremo qualche problema anche di spazi e di rispondere alle esigenze che anche la Regione ci pone. E sicuramente avremo da fare una scelta importante che non sarà diretta al Comune, ma sicuramente sarà per influenza del Comune, è la scelta che faremo sull'assicombustore, su quali saranno i soci che con noi faranno questa scelta, perché quello che si sta muovendo attualmente all'interno di Rete Ambiente, ci sono una pluralità, diciamo, di interpretazioni e di incapacità di avere una visione industriale, che probabilmente non so se questi saranno alla fine i nostri partner più ideali o no. Sicuramente sono partner con i quali abbiamo fatto un accordo, lo teniamo fino in fondo, però sicuramente nel 26 questa scelta dovrà, in un modo o in un altro, dovrà essere fatta, tant'è che prevediamo che alle prime dell'anno ci saranno autorizzazioni da parte della Regione, dopodiché dobbiamo passare all'esecutivo, e se te passi all'esecutivo ovviamente abbiamo già speso un paio di milioni, ne spenderemo altri due, e quindi ovviamente quando andiamo a spendere 4 milioni è da ben vedere, certo, ma ovviamente la cosa, come sapete, visto anche che siamo azionisti di riferimento, visto anche la brevedere importanza che ha nel nostro comune, è chiaro che questo è un elemento che dovremmo attenzionare con grande precisione. E l'altra cosa che sicuramente alcune scelte prenderanno corpo, noi abbiamo in campo due o tre interventi artistici importanti che potrebbero più che esplodere, perché io direi che il nostro comune è già esploso nell'immaginario collettivo, è già esploso nei dati sul turismo che abbiamo, e noi, come sapete, vogliamo confermare questo trend e vogliamo quindi lavorare sull'organizzazione di questo trend. E come vedete poi anche nell'ultima delibera, tanto per ora si tratta di seguire due o tre progetti importanti che hanno già visto impegnati, ma che saranno realizzati nel 2026, è un intervento di Ponzi, un intervento della senatore, e in questi giorni abbiamo in qualche modo messo gli occhi. Uno, abbiamo fatto un accordo informale per ora, ma un accordo con la sovrintendenza per intervenire a Legoli nella cappella di Pinozzo Gogioli e nella chiesa d'adozione che abbiamo, voi sapete che abbiamo adottato una chiesa a Legoli, la chiesa alta, quindi lì stiamo pensando di fare un intervento non solo concordato con la sovrintendenza, quello è necessario per l'autorizzazione della sovrintendenza, essendo in modo particolare la cappella di proprietà della sovrintendenza, e poi la chiesa ovviamente di competenza autorizzativa della sovrintendenza. Però vogliamo farlo insieme, studiarlo insieme, e potremmo anche fare, anzi stiamo lavorando per fare un intervento molto importante sulla chiesa alta collegata al tabernacolo di Pinozzo Gogioli. E quindi questo il tipo di intervento che verrà fatto, non so ancora, perché sarà a più mani, ci sarà ovviamente il nostro contributo e ci sarà, così sembra, e io sono convinto che i rapporti siano cambiati moltissimo, anche il contributo della sovrintendenza per presentare un progetto insieme, non semplicemente autorizzato da, ma un progetto comune e sovrintendenza. E questo potrebbe anche, insieme al lavoro che a Legoli deve partire nel 2026 della strutturazione di Villa Susino, in qualche modo cambiare un po' non solo la storia di quella frazione, ma se l'intervento che noi facciamo con la sovrintendenza e quell'altro diventano interventi come noi vogliamo abbastanza, quindi impegnativi, cambierà anche il racconto che si potrà fare non solo su Legoli ma sull'intero nostro territorio. Ho già parlato altre volte di Villa Susino, ora tralascio per non perdermi, e quindi queste sono un po' le cose più grosse sulle quali ci muoviamo. E un'altra cosa importante che ovviamente ci vedrà impegnati nel prossimo anno è già iniziata, abbiamo già cominciato a fare una pulizia immediata al Bosco dei Frati, quello che chiamavamo Pesce del Bosco dei Frati, e quella è una pulizia propedeutica a capire bene come possiamo valorizzare e utilizzare questo spazio che nel suo genere è abbastanza unico, è un boschetto accanto al centro storico, e quindi vedremo un po' se utilizzare Mancuso o qualche altro esperto della materia per farsi consigliare come strutturare, come valorizzare le piante che ci sono, capire se ci sono anche piante interessanti o alcune, però questo ovviamente però ecco, siamo convinti che se noi là in quel parco lì riusciamo a fare un intervento serio, sono convinto che per i pecciulesi, ma non solo per i pecciulesi, diventerà un luogo di grandissimo interesse, perché chi lo conosce sa bene cos'è il Bosco dei Frati. Quindi io vi posso dire che da averlo visto così com'era, tal quale, un mese e mezzo fa, 2 mesi fa, quando ci sono andato la prima volta, l'ho visto oggi, e hanno fatto un po' di pulizia, niente, hanno levato un po' di rami secchi, di sottobosco non tanto, perché altro la secca, e hanno spianato un po' queste, vi posso assicurare che già sta cambiando. Quindi ecco, queste sono un po' le cose che, al netto di sorprese di qualsiasi genere, che lavoreremo nel prossimo anno, ovviamente supportate da questo bilancio, ma supportate anche poi, è ovvio che il Bosco dei Frati avrà bisogno di un intervento, e non sono in grado di dirvi oggi, ma ho l'impressione che un bosco così trascurato da tanti anni ha bisogno tanto di una manutenzione straordinaria, e qui un intervento piuttosto importante che seguiremo con un botanico, tanto per ripulirlo, anche per mettere in sicurezza sulla strada. E lì penso che le cifre che dovremo affrontare, non si tratterà di 20.000 euro, ma sicuramente siamo intorno a 100, e 150, e vedremo, capiremo meglio poi nei prossimi giorni. E poi ovviamente un po' d'arredo ovviamente che può andare in quel posto lì, per renderlo accogliente, per renderlo abitabile, insomma, ecco, però noi siamo convinti che quella roba lì sia una cosa molto importante, sia perché ovviamente recuperi un bosco, sia perché questo, cioè, a Peccioli i frati sono luoghi che in qualche modo stanno proprio dentro la storia. E poi sono convinto, per come va il mondo oggi, per l'importanza che può avere un intervento del genere, sarà un intervento che comunicherà un po' anche delle cose che facciamo. L'ultima cosa, e poi passo ai punti, all'approvazione dei punti, l'unica cosa che, l'ultima cosa che vi dico è che Alessandro oggi mi faceva vedere dei dati che dovrà spiegarmeli meglio, ma tu mi dici che sono sicuri, che sono dati della Vodafone. Praticamente noi nell'anno passato, escluso, non capito, novembre-dicembre, escluso dicembre e basta, ci sono oltre 500.000 presenze a Patchouli. E questi, mi dice lui, che sono dati incontrovertibili perché sono dati che si estraggono dai dati Vodafone. Mi pare un dato, come dire, piuttosto rilevante, e anche nel 2025 c'è stato, come dire, un rafforzamento anche rispetto al 24, più diluito, e 24 è stato l'anno del boom, l'anno del Borgo dei Borghi, però questo ci fa capire che forse il ragionamento che molto spesso facciamo è di stabilizzare questo percorso, forse ha senso e forse ce la faremo anche. Allora, a questo punto i punti di approvazione dei bilanci sono tre collegati. Il primo è il documento unico di programmazione, dove sono raccontati alcuni progetti che sono messi qui dentro il bilancio, e quindi ovviamente va, è un atto, come dire, propedeutico, va fatto a parte, poi questi ragionamenti vanno dentro il bilancio e sono finanziati. Quindi non vi faccio, ovviamente, dico semplicemente che sul punto all'ordine del giorno, chi ha qualcosa da dire, se non c'è nulla, capisco che sia un po' ostico, documento di programmazione, non ci ho mai capito nulla nemmeno io, comunque funziona così, capisco che fanno sia complicato. Allora, chi è favorevole a approvare il documento unico? Se è immediata eseguibilità, l'unanimità. Poi abbiamo il punto 2. Io pensavo che forse nella revisione periodica andava prima, forse.
Va bene.
Il punto 2 è la stesura del bilancio vera e propria, e quindi a questo punto non è che vi sto a raccontare queste cose. Allora, se ci sono interventi o domande di chiarimento, bene. In mancanza di ciò, passo all'approvazione. Chi è favorevole? Immediata eseguibilità, favorevole. Poi abbiamo il punto 3, revisione periodica delle partecipate societarie dei comuni Patchouli. La legge del 2016, l'articolo 20 del decreto legislativo del 175 del 2016, mi pare questa cosa sia stata fatta forse dal governo Gentiloni, non lo so, forse, o non mi ricordo chi c'era. Comunque questo nasce da di fatto un divieto da parte del legislatore: i comuni non devono fare società sostanzialmente, e comunque devono motivare le società che fanno e in quelle che ci sono perché ci stanno, e in quelle società che da 3 anni hanno bilanci negativi dobbiamo uscire. Quindi c'è tutta una serie di, ora vi racconto la legge, quindi noi dobbiamo, con questa delibera, prendere atto, cioè che le società che abbiamo sono indispensabili all'esercizio e alla funzione delle attività dell'amministrazione comunale, e di conseguenza noi le consideriamo utili, indispensabili, e le confermiamo. Quindi non abbiamo società da chiudere. In questo elenco ovviamente ce l'avete vedere, questo ve lo immaginerete, però c'è anche c'è l'azienda del gas, c'è l'azienda, c'è la rete ambiente, c'è l'APES, tutte cose là dove noi partecipiamo, che sono tutte pubbliche, mi pare tutte pubbliche, quello che, e ovviamente che sono indispensabili per svolgere il ruolo che svolgiamo. E quindi noi consideriamo queste ancora aziende che hanno una funzione, che noi dobbiamo stare dentro questa funzione. Oltretutto non sono aziende, ora lasciamo perdere per vedere, che sapete benissimo che non perde, non sono aziende che perdono, perché vengono regolarmente finanziate secondo progetti, comunque non hanno perdite, e quindi in conseguenza. E anche un altro divieto era fatto per società dove magari c'erano 3 amministratori e non c'erano dipendenti, e poi magari gli amministratori prendevano anche compensi. Quindi per fare un po' di pulizia, c'è questa previsione di legge che dobbiamo tutti gli anni prendere atto, che in qualche modo confermiamo, siamo consapevoli che quelle aziende a cui aderisce sono aziende che per noi sono fondamentali. Tutto chiaro? E chi è favorevole al punto 3 dell'ordine del giorno? Anche qui immediata eseguibilità, doppia eseguibilità, perfetto. Poi abbiamo il punto 4, imposta municipale propria, IMU, approvazione prospetto aliquote 2026. E queste si confermano quelle che avevamo e queste ovviamente vanno di pari passo con l'approvazione del bilancio, perché ovviamente confermando le tariffe confermi delle entrate, queste entrate sono già previste nel bilancio, quindi non c'è nessuna variazione. E forse è il caso magari poi col tempo di fare anche una revisione e capire se è utile tenere tutto al minimo, se invece correre a ripari piano piano e aumentare qualche aliquota e magari quello che prendiamo in più riversarlo sulle collettività sociali. Questo è un tema che forse andrà affrontato, però ci vuole un po' di ragionamento, e in mancanza di questo per ora lasciamo le tariffe come sono. Quindi noi confermiamo le tariffe dell'anno in corso. Chi è favorevole? Questa anche questa è una sicurità? Perfetto. Allora, qui abbiamo indirizzi per l'ampliamento delle funzioni artigianali industriali per l'ambito produttivo della fila. Allora, questo è, ora siamo fuori dalle poste di bilancio, tutto questo era in qualche modo collegato al bilancio, questa è una delibera che ha tutt'altre caratteristiche. È una delibera che dà mandato al nostro ufficio urbanistica di lavorare per arrivare all'ampliamento della zona industriale della fila. Perché questo? Perché, come sapete, le zone industriali, che quella lì stava fatta un bel po' d'anni fa, come vedete è abbastanza popolata ormai, ci sono ancora degli spazi, però quando arriviamo a un certo punto poi si crea una sorta di imbuto ed è difficile andare avanti, perché i proprietari, siccome tu fai generalmente la zona industriale, la fai sempre in delle zone che sono proprietà privata, è difficile che il comune abbia spazi propri per fare una previsione di piano industriale o artigianale. Quindi la fa sempre proprietà, altrui proprietà. Ovviamente un privato, quando ha la fortuna di avere il proprio territorio, a meno che non abbia altri progetti, di essere inserito nel piano industriale, poi cosa fa? Di quello è lui che stabilisce il prezzo a quanto lo mette sul mercato. E quando la proposta è abbastanza ampia, si forma una qualche forma di concorrenza e quindi in qualche modo c'è anche una corsa a far girare l'economia, a far girare anche la concorrenza. Quando invece abbiamo un solo proprietario e che poi alla fine ha degli elementi residuali marginali, ovviamente se non ha interesse a mettere sul mercato, ha interesse ad alzare il prezzo, ovviamente a noi ci ferma una parte dell'attività dello sviluppo. Questo è. Quindi noi siamo in una situazione ormai di cominciare a vedere quella zona non ancora satura, ma in questa posizione critica. Quindi è indispensabile, secondo noi, ampliare la zona industriale, e quindi per far questo, per partire con la procedura, è il Consiglio Comunale. Come questo è un po' come il bilancio, è la parte più importante della programmazione del territorio. Quindi il Consiglio Comunale, gli atti più importanti sono la programmazione urbanistica, se si costruisce, dove si costruisce, per cosa si costruisce. E questo è la massima espressione di programmazione che ha in mano un ente. E quindi noi in questo caso proponiamo al Consiglio Comunale l'approvazione di uno strumento che dia mandato al nostro ufficio per dare più mobilità alla zona industriale. Anche perché poi dopo c'è un'altra, l'ultima delibera, che lì capirete meglio anche l'importanza che la zona industriale alla fila ha, non solo in quanto zona industriale, ma per come la vogliamo legare al centro storico, e questo poi è un tema su cui vedo dopo. Quindi pertanto poi ovviamente questo è un passo, e poi ovviamente l'ufficio urbanistica dovrà individuare, fa un piccolo progetto, capire dove, quanti metri, perché, insomma, e ovviamente poi dal Consiglio Comunale questa cosa vi passerà almeno altre 3-4 volte, perché c'è da fare l'adozione, la preadozione, poi l'adozione, poi l'approvazione, insomma, quindi ci sono diversi passaggi, e a quel punto entriamo nel merito di quanto, come, perché. Oggi è soltanto, come dire, un'indicazione. Allora, noi prendiamo atto che la zona industriale attualmente è una situazione come di stallo, è un po' che è ferma, ci sono degli spazi ma sono pochissimi, e vogliamo ampliare la possibilità e in qualche modo dare anche, visto che se non siamo mal informati dovrebbe essere in mano una sola agenzia, e quindi questa crediamo che anche per attivare un po' di competizione vada ampliata la zona. Quindi diamo mandato, poi sul resto ci entreremo dopo nel particolare. Ora allora, non facciamo la sola scelta, diciamo all'ufficio, comincia a istruire una pratica e farci capire secondo te come dovremmo ampliare questa zona. Quindi è un atto importante, ma si tratta di dare la partenza, e siccome è un atto di programmazione che compete esclusivamente al Consiglio Comunale, e quindi ovviamente anche la partenza deve partire dal Consiglio Comunale. Tutto chiaro? Si vede che faccio l'insegnante? Prendi. Forse è così la verità. Benissimo, allora il punto 5 dell'ordine del giorno, chi è favorevole? E qui non c'è bisogno di mettere di vita, no. Mi sembra di no, qui tanto è un'indicazione. Poi abbiamo la Piazza del Popolo alla fila, indirizzi. Allora, chi è stato all'assemblea che abbiamo fatto una ventina di giorni fa, se non sbaglio, abbiamo fatto un po' il punto dove eravamo, cosa in qualche modo abbiamo realizzato con l'amministrazione comunale, il punto in cui eravamo, mettendo in campo le realizzazioni, mettendo in campo gli obiettivi che abbiamo raggiunto, i riconoscimenti che abbiamo ricevuto. Il problema è come, è sempre il tema di fondo, è come mantenere questo livello e stabilizzare questo livello di attenzione, questo livello anche di flusso che noi abbiamo attivato in questi anni. E in questo incontro abbiamo proposto, come visione per il futuro, 10 suggestioni. Una di queste è da Piazza del Popolo alla fila. Quindi perché? Noi ci immaginiamo che nel giro di 3 o 4 anni, 5 poi insomma, comunque, che uno partendo dal centro della piazza a piedi, in condizioni protette e in abbattimento di barriere architettoniche, si possa trovare alla fila. Passando a dove? Arrivando ovviamente in via Gramsci al capannone che abbiamo acquistato, che diventa poi un punto di centrale, un hub. Da lì deve partire, e qui il primo messaggio, un percorso Link e Valdera, passare davanti alla scuola, passare davanti agli impianti sportivi e arrivare fino alla zona industriale. Questa linea di indirizzo dà mandato, perché noi abbiamo già un progetto che si chiama Link in Valdera, già studiato 5 anni fa, che c'è già un progetto di prefattibilità. Noi diamo mandato all'ufficio urbanistica di partire e, per quanto riguarda il nostro territorio, procedere a un incarico esecutivo. Quindi noi siamo convinti di dover raggiungere, e lavoriamo per questo, e abbiamo rapporti, che contatti che vanno in questa direzione, e vedremo che sviluppi prenderanno, speriamo positivi, di fare Link in Valdera, pezzo di Pontedera, e quindi trovare il primo interlocutore nel comune di Pontedera per poi proporre questo progetto alla regione e alla provincia, e poi diventare un progetto d'area. Nell'attesa che queste cose veramente si possano compiere, noi abbiamo deciso nel nostro territorio di anticipare, come dire, questo pezzetto, che comunque dovrebbe essere l'inizio di questo percorso che arriva domani a Pontedera, che però, se però per altri sindaci, per altri comuni non troviamo questo accordo, sarà un tratto interno che collegherà il centro nostro e attraverso passando attraverso le due passerelle e l'abbe dell'ex capannone di Via Gramsci fino alla fila. Quindi noi, come dire, nel momento in cui cerchiamo di ragionare con gli altri, di trovare un'intesa con gli altri, in modo in primis col Comune di Pontedera, per finanziare quest'opera, che in qualche modo sia un'opera importante, che migliori il collegamento in Bardera, lo faccio ovviamente con strumenti innovativi che inquinano molto meno, che sono più sostenibili, però in mancanza di questo, questa volta non stiamo fermi, facciamo come abbiamo fatto più di 30 anni fa con la pista ciclabile. Siamo partiti noi e poi, come avete visto, non è il continuo è stato così eccellente, però comunque noi siamo partiti. Se io non vi potete ricordare, io guardavo in modo particolare la mia destra, che mi fanno un po' arrabbiare questi di qua, perché di loro sono loro tre, allora ho capito perché le conosci. No, quindi noi abbiamo iniziato, se quel è un progetto che è partito all'incirca nel 90, se mi ricordo, e devo dire, ci fu del sarcasmo, lo chiamavano il biottolone, quindi sembrava che facessimo chissà che cosa, è diventata una delle opere più attrattive e più interessanti che abbiamo a Peccioli, al di là delle opere d'arte e altre cose. Al di là del... Quindi, e poi alla fine, questo che come dire, ci tentarono anche di farci critiche anche insane, e così è successo anche per la rotatoria di Giugiaro, quella è nata nello stesso periodo, non c'era, non solo non c'era una rotatoria in Bardera, non si parlava di rotatoria in Bardera. Si fece questa rotatoria, addirittura ci mandarono anche la polizia di Volterra a farci la multa, assolutamente sì, che non abbiamo pagato perché loro fecero la multa al comune, ma il comune disse guarda che non è nostra quella lì, insomma li fregammo, si può registrare tranquillamente e non abbiamo pagato nulla, poi ci fecero la multa per la rotatoria. Ora le rotatorie qualche comune le fa anche in cucina, quindi voi capite che però devo dire con un po' d'orgoglio quella è rimasta
la più bella, sì,
questa si può dire, e comunque il senso era di dare un biglietto da visita, la gente quando arrivava lì doveva capire che in questo territorio avveniva qualcosa di diverso. Siamo stati presi per il culo e anche criticati aspramente, però come vedete la cosa ha funzionato. Oggi con l'Inche Valdera, come dire, mutato su mutandi, vogliamo fare la stessa cosa e partiamo. Questo non vuol dire che abbandoniamo la possibilità di contattare altri comuni, trovare accordi, lo faremmo sicuramente, però non ci stiamo a star fermi e farci macerare da chissà quali limitatezze di vedute o da altre cose meno edificanti. Quindi, se poi avete avuto modo di leggere tutti questi passaggi, in qualche modo cioè, dice queste cose qui, le dice un po' meglio di quante le abbia raccontate io, e quindi questo permette all'ufficio di dare un incarico per progettare questo primo pezzo, che poi questo primo pezzo possa arrivare alla scuola, possa arrivare più avanti o più indietro, intanto partiamo e finanziamo un primo pezzo che è già finanziato e quindi vediamo dove si arriva, intanto arriveremo fino a dove come dire, attualmente ce lo permette la progettazione. Bene, questa è, come vedete, collegata all'altra e siamo di fronte, quindi questi sono due atti importanti che progettano e che ci fanno immaginare come sarà il nostro comune tra qui a 5, 6, 7, 8 anni. E che guardate bene, noi oggi qualcuno potrebbe dire lo facciamo bene perché abbiamo delle disponibilità economiche. È sicuramente una parte di verità, se non avessimo soldi avremmo più difficoltà a farle. Ma è stato questo modo di ragionare che ci ha portato anche a avere i soldi. Perché se non avessimo guardato molto avanti e fossimo state a tutte le polemiche che giorno per giorno venivano fornite su qualsiasi cosa, non saremmo stati fermi al Viottolone, non avremmo nemmeno fatto la prima pista ciclabile. Quindi, e questo ci ha dato una capacità competitiva, una differenza. Chi di noi poteva pensare, nemmeno io per la verità, che noi siamo arrivati primi nella competizione del Borgo dei Borghi. C'era un'associazione dei borghi più belli, io non avevo mai avuto il coraggio di iscriversi perché ritenevo che per quanto come dire, sia il nostro borgo, per quanto ci sia appassionato, non mi pareva particolarmente così bello, ne vedevo altri molti più belli e quindi mi sembrava quasi un atto di presunzione. Siamo arrivati noi non solo a entrare in questo contest, è vincere sui luoghi più belli. Forse non sarà che tu queste cose hanno fatto la differenza? Assolutamente sì. Quindi voi che siete sicuramente più giovani di me, e per un dato statistico che vi auguro, sicuramente avete più futuro di me a questo punto, immaginatevi che se l'idea di mantenere un'attività nella pubblica amministrazione, direi poi nella vita, ma nella pubblica amministrazione l'importante è capire sempre tra 10 anni, tra 20 anni, come lo vogliamo questo territorio. E questo dobbiamo e possiamo farlo anche senza soldi. Perché se non sai dove vai, non c'è soldi che ti possono indicare la strada. Quindi te devi avere una strada. Se hai una strada, qualche soldo forse lo trovi. Se non hai idee, non c'è possibilità di fare nulla. Quindi sognare un po', con un po' di visione, è fondamentale. E questo ovviamente, però, molto spesso c'è sempre quello di dire sì, ma le piccole cose, ma bisogna pensare alle cose che servono alla gente. Ma sono discorsi, è vero che dobbiamo pensare a fare cose che servono alla gente, ma perché non lo stiamo facendo? Altro che se lo stiamo facendo. È che però dobbiamo capire che certe cose le facciamo nel bene della gente se riusciamo a guardare un attimo più avanti. Noi, nel momento in cui siamo eletti, abbiamo il dovere, se mi permettete anche il piacere, di dover mettere attenzione sulle cose e guardarle con una prospettiva diversa. Perché se è vero che il consigliere comunale, l'assessore, il sindaco possono fare tutto in democrazia, ed è verissimo, ma nel momento in cui lo sei, hai compiti diversi al semplice cittadino. Altrimenti non ci sarebbe bisogno di eleggere un sindaco, di eleggere una giunta e di eleggere un consiglio comunale. Se siamo eletti, per il momento in cui lo siamo, abbiamo il dovere, come dire, di ragionare, di aiutare anche e di interagire con i nostri concittadini per avere il consenso, assolutamente sì, ma fai capire che il consenso è importante averlo, ma è importante averlo su un progetto, su una visione. Altrimenti facciamo come succede a livello internazionale. Io ho sentito, non vi dico perché ovviamente in questa veste non voglio fare politica attiva, però ovviamente ho questa abitudine la sera di star male, molto spesso vedere dibattiti, e devo dire che un po' di tempo ho poca soddisfazione a seguirli, e trovi gente che senti che parla di politica internazionale, che è la cosa più complessa che abbiamo, è anche quella più invadente oggi, è anche quella dove giochiamo il nostro futuro, altro che welfare. Il welfare lo giochiamo dopo. Senti gente che fa il ragionamento che gli capita per caso, trova una scusa a qualsiasi bischerata, cioè non capisci, non c'è una scommessa, cioè non c'è una visione, non c'è un ragionamento che si tiene e si tiene un filo. Si dice quello che di volta in volta, in quella polemica, ti sembra che funzioni meglio, ti sembra quello che sia più popolare. Quello che è più popolare non è detto che sia la cosa migliore per il popolo. Il popolare, se per popolare si intende capire cosa vuole interagire con la gente, fare assemblee, parlarci, assolutamente sì, è il nostro compito. Se invece poi è populismo, nel senso che forse se dico questo ti fa star bene, ma in realtà non si porta a nulla, io che in Toscana ci siano, come pensa Gianni, ovviamente che io ho votato, che ha senso fare 270 progetti uno per comune, io penso che un Presidente della Regione non debba fare 270 progetti, ma debba fare 3 o 4 e su quelli scommettere il futuro della Regione. Questo ovviamente, e questo va spiegato alla gente, che probabilmente tutti i sindaci, se gli dà 100.000 euro per fare qualcosa, sono più contenti. Però se ci spiegassero che forse è molto meglio fare la Firenze-Pisa-Livorno e non farci le file e starci molto meno e viaggiare con più sicurezza, riguarda tutta la Regione, non solo Peccioli, Pontedera o Laiatico. Quindi è qui che dobbiamo alzare il livello, dobbiamo fare cose che in qualche modo guardano in avanti, altrimenti, come dire, ha poco senso, non c'è soddisfazione di stare a cattare tutti i voci per strada e riportarli. Certo, le esigenze, anche quando sono come dire, le più spicciole, vanno raccolte e vanno riorganizzate. E una massa di richieste da parte dei cittadini non sono un progetto. Noi da queste richieste dobbiamo trasformarle in progetto amministrativo. Qui sta la difficoltà, ma anche la bellezza di chi in qualche modo accetta di volta in volta di fare l'amministratore. Quindi noi dobbiamo
raccattare tutto quello che ci danno, assolutamente sì, però va messo un grande calderone e va trasformato in progetto, altrimenti noi perdiamo tempo e poi alla fine, alla lunga, facciamo perdere tempo anche ai nostri concittadini. Quindi il populismo è l'esatto opposto di governare una comunità. C'è da votare il punto? Va bene. Grazie. Va bene, allora ci sono considerazioni a margine? No, non sei, te non puoi intervenire. Vabbè, se ci sono interventi, chiarimenti, altrimenti si passa all'approvazione del punto 6 dell'ordine del giorno, da Piazza del Popolo alla fila, indirizzi, e l'indirizzo è di partire. Bene? Chi è favorevole? Allora, qui non c'è bisogno, è semplicemente una linea di indirizzo. A questo punto sicuramente per quest'anno, in questo contesto, non ci vedremo più, questo sono sicuro, perché se ci fosse anche un cataclisma saremo sicuramente, passeremo prima dell'anno. Niente, quindi auguri buon anno a tutti, sarà un anno molto impegnativo, ma credo che sarà anche abbastanza interessante. Quindi io sono fiducioso, perché la fiducia sta nelle cose che tutti noi facciamo, quindi se aspettiamo che ci arrivi da fuori non ci arriverà mai, quindi dobbiamo essere noi fiduciosi e capire che certe cose le possiamo fare, e sicuramente noi ci proviamo. Quindi io vi auguro auguri a tutti e ci troviamo prossimamente qui, e ovviamente con altri anche prima. Quindi auguri e buona serata a tutti.